Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Confidiamo nella preghiera comune, soprattutto nella Santa Eucaristia, per ricordare, presentare a Dio i bisogni, le richieste, le necessità degli uomini, di quelli che a cui promettiamo un ricordo.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 14, al versetto 66. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate». E subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto. Parola del Signore.
Tutti gli evangelisti, i quattro evangelisti, ricordano l'episodio di Pietro connesso o nel quadro del processo a Gesù.
I racconti sinottici della comparizione davanti al Sinedrio concentrano l'attenzione sul carattere messianico dell'attività di Gesù. E infatti anche l'Evangelista Giovanni menziona una comparizione davanti ad Anna che vuole delucidazioni sul carattere messianico dell'attività di Gesù e dei suoi discepoli che lo seguono. E indirizzato a tutti gli uomini, senza distinzione, è l'insegnamento di Gesù, che non contiene dottrine esoteriche, è soltanto il dono dello Spirito che permette di penetrare veramente il suo messaggio. Proponendo al sommo sacerdote Anna di rivolgersi, quando gli chiede naturalmente delucidazioni, propone di rivolgersi a coloro che lo hanno ascoltato. E a questo punto Gesù si sottopone a un vero processo. La decisione su di lui, diciamo che è già stata presa ormai, e quindi ci si limita ad una parodia nei suoi confronti. A un certo punto Pietro, che cerca di sottrarsi alle accuse dei servi che lo incolpavano di essere uno dei discepoli di Gesù, ma purtroppo, per suo malgrado, non poteva sfuggire a un particolare. Il dialetto galilaico si poteva distinguere da quello giudaico per determinate caratteristiche di grammatica e di pronunzia.
Tante volte ci si chiede, leggendo il Vangelo, un Vangelo in cui si realizza una profezia, ci si chiede in che cosa, fino a che punto ci sia la responsabilità umana in una cosa che è secondo una profezia che si deve adempiere. Tutto questo brano dipende da profezia di Gesù, che a sua volta riprende una profezia del profeta Zaccaria. E Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Ecco, questo è uno dei casi in cui Pietro, in cui c'è l'adempimento della prodigio che è scritto, addirittura scritto nelle antiche profezie, non solo predetto da Gesù. E quindi ci si chiede: ma allora in che cosa Pietro può avere sbagliato, insomma, o essere stato sottomesso a un destino già scritto? Mentre questo racconto fa proprio vedere anche le dinamiche di una colpa, perché di una responsabilità che sembra esserci tutta. E forse è uno dei brani del Vangelo che più fanno vedere, almeno all'interno della passione, in cui quello che sembra importare all'evangelista è un altro piano, quello sovrannaturale, quello della consegna da parte del Padre del suo figlio agli uomini per la redenzione, mentre qui sembra proprio il racconto di una caduta, semplicemente il racconto di una caduta, con tutta la dinamica di una caduta, e Pietro viene riportato, ricondotto in se stesso, solo al canto del gallo, perché così Gesù gli aveva detto.
In questo versetto, dove è scritto che Pietro stava a scaldarsi, io ci ho visto il senso dell'allontanamento di Pietro da Gesù, perché mi ha riportato a quanto scrive Luca alla fine del suo Vangelo, quando c'è l'apparizione ai due apostoli che dicono: ma non ci ardeva forse il cuore nel petto quando parlava con noi? E quindi questa necessità, questo bisogno di scaldarsi, questo freddo che sentiva, era il segno dell'allontanamento. E poi quando diceva Sara, appunto, questa descrizione della caduta, sì, anch'io l'ho vista così, e ho pensato che da questa caduta, da questa di Pietro, però Pietro poi si è risollevato, ed è questa la grande speranza per noi tutti.
Ma in questo brano, in questo rinnegamento di Pietro, certo c'è un crescendo, perché il culmine è quando poi dice: non conosco quest'uomo di cui parlate. Proprio lui che invece aveva riconosciuto a Cesarea di Filippi, aveva detto, quando il Signore aveva chiesto: voi chi dite che io sia? Aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi c'è un grande abisso, un grande contrasto tra questo non, adesso non conosce quell'uomo di cui parlano. E questa è una cosa. E poi così avevo pensato a quest'ultimo versetto, quando appunto dopo il canto del gallo, dopo il suo rinnegamento, e Pietro si ricorda, dice il testo greco, la parola come Gesù l'aveva detta, quindi evidentemente l'aveva detta in un modo particolare quella parola, ma quella parola che nel momento in cui Gesù l'aveva detta, Pietro l'aveva contestata, insomma, non ci aveva creduto. E in questo momento invece il ricordo di quella parola è proprio quello che tocca il suo cuore e gli procura questo grande pianto di pentimento e di ravvedimento. Quindi la potenza di questa parola, che quando ci è dato di ricordarla, opera.
A me questa caduta, diciamo, di Pietro mi ha dato una grande consolazione, speranza, perché comunque tutti si sono allontanati, comunque Pietro è vicino a Gesù, insomma, anche se qui lo sta rinnegando. E poi c'è lo sguardo di Gesù che riattira Pietro, questo sguardo che appunto fa nascere questo pianto dirotto, e quasi un miracolo. Cioè, Pietro che diventa il capo degli apostoli, diventa il capo della Chiesa, è caduto rinnegando Gesù 3 volte, come è stato detto, in un crescendo. Cioè, si può rotolare fino alla fine. Cioè, e allora a me consola questa cosa che appunto la Chiesa va avanti per lo Spirito Santo e non per la santità delle persone, anche quelle che sono a capo, insomma, perché tutti possono cadere. Intanto lui c'è comunque dietro a Gesù, è lì che sta osservando, però cade la debolezza umana, così, insomma. Quindi questo esempio di questa caduta mi consola in un certo senso, insomma, mi fa vedere la Chiesa che è peccatrice ed è santa, perché c'è lo Spirito Santo.
Io dico una cosa, perché adesso mentre si leggeva, si proclamava il Vangelo, mi ha così più colpito il fatto che sia definito, cioè il motivo per cui Pietro è riconosciuto. La prima volta dice eri con il Nazareno, con Gesù, e poi ancora è ribadito tu certo sei di quelli perché sei Galileo, no? Già prima Andrea un po' lo diceva, e quindi è riconosciuto per quello. No, lo sottolineo perché poi nella risurrezione è uno dei motivi più forti, direi, di Marco, quando dice non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, e subito dopo ancora di più dice ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Allora, così può essere anche bello, ecco, visto così, che proprio il suo essere galileo, quello che l'ha fatto scoprire come seguace, quindi lui si è ritratto e ha rinnegato, in qualche modo è ripreso, ma è in positivo, cioè c'è una ripartenza, perché dalla Galilea si riparte, e questo è il primo a cui va detto è a Pietro.
Ma una cosa piccolissima, però mi ha colpito molto, per 2 volte c'è questo gallo che canta. E qui al versetto 72 è la seconda volta, anzi l'ultima volta, che dice non conosco a quest'uomo, e subito per la seconda volta un gallo cantò. Mi sembrava proprio che fosse questo segnale, infatti Gesù gliel'aveva detto prima che il gallo canti 2 volte, cioè mi sembrava anche che fosse proprio gli ha dato un segnale di speranza, e questo canto, questo segno, ecco, che lo richiamerà al pentimento, questo segno che lo richiama al pentimento. Infatti dice, allora Pietro si ricordò delle parole che Gesù gli aveva detto, no? Così che comunque anche qui il Signore ecco, gli ha dato questo segnale, che è un segnale di grande pietà, insomma, ma di grande anche di riconoscenza del proprio peccato. Ecco, proruppe in un grande pianto per 2 volte e un gallo cantò.
Ma a me questa volta il brano di oggi di Pietro, il rinnegamento di Pietro per 3 volte, ha dato un'impressione, ripensando un po' a tutto il Vangelo di Marco, a quello che l'Evangelista ha detto tante volte, più volte, soprattutto poi dalla confessione di Pietro in poi, cioè che i discepoli non hanno capito, non capivano. E questo è anche Pietro, alla fine tutti l'hanno abbandonato e lui non l'ha abbandonato, insomma, però anche lui che non l'ha abbandonato, che cerca di andargli dietro, però anche lui desiste con un tradimento, con un rinnegamento, scusate, che l'Evangelista mette bene in evidenza. Mi sembra che, sì, insomma, sottolinei questo, che non avevano capito il momento, l'ora. Era l'ora in cui Gesù, il Messia, il pastore, doveva essere percosso e doveva essere abbandonato, così dicevano le profezie. Era la sua prova, era il suo momento, era la sua ora. E nessuno l'ha capito, nemmeno Pietro. Ciò che lo tira fuori non è il fatto che va a finire in una situazione sempre più difficile, ma è questa parola, è il ricordo di una parola di Gesù, e in questo senso allora bisogna leggere, ho letto la parola che Gesù gli aveva detto, come una predizione che poi lo aiuterà nel momento, sarà quella, il ricordo della parola di Gesù, a tirarlo fuori, a fargli comprendere quello che stava facendo, insomma, arrivare allo scoppio di un pianto dirotto.
Deve essere vero che questo episodio diventa poi, ed è per questo forse anche ricordato nei Vangeli, un insegnamento. A me sembra che l'interesse principale, soprattutto in Giovanni questo si vede, ma anche qui in Marco, è che la profezia, la parola di Gesù col richiamo alla profezia di Zaccaria si compie. E questo mi pare il punto più importante. Per quel che riguarda Pietro, a me sembra che Pietro sia molto coraggioso, a differenza degli altri. Giovanni, abbiamo una versione diversa nel Vangelo di Giovanni, molto interessante, un po' enigmatica. Cioè non c'è solo Pietro che segue Gesù, c'è anche un altro discepolo che rimane innominato, e che spesso viene identificato col discepolo che Gesù amava, perché poi lo si ritrova sotto la croce, ma non è nominato, neanche secondo questa formula. È un altro discepolo che ha la qualità di essere noto al sommo sacerdote, e che entra, e poi che fa entrare anche Pietro. E là la domanda inevitabile della portinaia sembra collegare questo altro discepolo con Pietro. Non sei forse anche tu un discepolo, come cioè l'altro? Quindi questo discepolo noto che poteva entrare tranquillamente nella casa del sommo sacerdote era riconosciuto anche come discepolo di Gesù, probabilmente, evidentemente. Questa domanda sembra, in Marco questo non c'è, c'è solo Pietro. No, io mi ricordo qualche commento, ce l'ho in mente così, di Don Giuseppe, che non ho mai condiviso, e credo di averglielo anche detto, cioè che c'è stato qualche commento di Don Giuseppe in cui Don Giuseppe ironizzava, diciamo così, su Pietro che ha paura di una serva. Ma Pietro non ha paura di una serva, la posizione in cui Pietro si è messo è pericolosissima, sta con i servi, con le guardie del sommo sacerdote che hanno arrestato Gesù. Se lo riconoscono rischia la pelle o come di essere comunque arrestato, almeno questo è il minimo che gli possa succedere. Quindi non è una cosa da poco. introdursi dentro per vedere come va a finire, dice l'altro, introdursi dentro e stare lì per vedere, vuol dire un enorme coraggio, io credo. E l'altra cosa che mi verrebbe da osservare è che quello che gli capita, cioè Pietro è sfortunato, diciamo, è del tutto normale. Voi cosa avreste fatto? Io avrei fatto come Pietro. E non vedo in questa cosa di Pietro un grande peccato. Io non riesco a vederlo, però può darsi che l'evangelista pensi diverso. E si dimostra che la parola di, forse si può vedere alla fine una presunzione di Pietro. Ecco, può essere interpretato questo coraggio come una presunzione, perché Gesù aveva detto tu mi rinnegherai 3 volte, aveva detto le pecore saranno disperse, quindi non lo so, questo non so. L'ultima cosa che pensavo adesso mentre ascoltavo, questo pianto siamo sicuri che sia un pianto di pentimento, cioè di che cosa si è pentito Pietro? Se il pentimento di Pietro fosse che aveva sbagliato rinnegando Gesù, poteva benissimo tornare dentro e dichiararsi, o no? E come mai non lo fa? Io credo che Pietro pianga per il fallimento, per il riconoscimento che non è in grado di cioè il fallimento di tutta la sua discepolato, di tutto il suo legame con Gesù. Non lo so, è difficile da interpretare, forse ci sono diverse cose dentro, però mi chiedevo, non è un semplice peccato di cui basta pentirsi. Non ho l'impressione di questo, l'impressione è che ci sia che sia un pianto di vedendo il disastro, vedendo il fallimento di tutta cioè sia per Gesù che per lui. Poi certo si può vedere dentro a questo pianto anche l'inizio, però rimane, come avete detto, rimane che la parola confortante qui è che si compie quello che Gesù aveva detto. Quindi la parola di Gesù rimane il punto di riferimento. Gesù aveva ragione, addirittura aveva precisato quando i due canti del gallo, secondo Marco, ecco, e i tre rinnegamenti, 3 volte direi che, ecco, mi sembra che questo sia la cosa principale a cui l'evangelista tiene a mostrare, cioè come Gesù ha previsto tutto fino nei particolari e ha dato a Pietro questo segnale molto preciso. Dopo 2 canti del gallo 3 volte mi rinnegherai. E questa previsione di Gesù rimane molto importante, anche per Pietro sicuramente. Chiediamo anche l'intercessione di Pietro per noi, che possiamo confessare il Signore Gesù. Diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per i vescovi di tutte le chiese, per la loro fatica, per la loro fedeltà al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo a supplicare il Signore perché finisca questa pandemia. Seguiamo chi è malato, soprattutto chi è nelle terapie intensive. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo anche per tutti i paesi che fossero in guerra, soprattutto per l'Etiopia, per questo rischio di una nuova guerra nel Corno d'Africa e per quelle popolazioni già così provate, così all'estremo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Credo che oggi cominci il convegno dei giovani economisti, quindi preghiamo per questa cosa, perché davvero i giovani spendano testa e cuore nel cercare vie alternative alle nostre economie. Preghiamo.
Signore.
E preghiamo per noi, perché chiedendo di fare tesoro di queste pagine del Vangelo perché davvero ne richiamiamo la nostra grande regola. Preghiamo.
Oggi ricordiamo il compleanno di Athos, preghiamo per lui, per tutti quelli che incontra, per la sua testimonianza, e anche per le sorelle in Medio Oriente. Preghiamo in particolare per Atilde e per i suoi figli, che il Signore la sostenga. Preghiamo.
Preghiamo per i bambini della prima comunione, Andrea, Emilio, Riccardo, Davide e Emma, e poi anche per Milena, che non la farà domenica, ma comunque nel gruppo, per tutte le loro famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Tra gli ammalati di questa pandemia ricordiamo molto anche Don Tarcisio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E poi ricordiamo, credo che sia morta la mamma di Martino, di Collesano, che è morta di Covid. Ce l'avevano anche tanto affidata, quindi ricordiamola. Non so il suo nome. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù nostro Salvatore, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.